sviluppando la tematica sul ruolo del laico all'interno della parrocchia, in special modo all'interno del consiglio pastorale parrocchiale, alla luce quindi del codice di diritto canonico, ma sviluppando la figura del laico come un cooperatore o collaboratore, abbiamo visto l'altra volta, del presbiterio all'interno delle parrocchie. Diciamo, alcuni studiosi di diritto canonico parlano di questo consiglio pastorale parrocchiale, sono state date tante definizioni, ma la mettono sul piano di una vera e propria novità istituzionale. Perché? Perché verrà risottolineato il ruolo del laico all'interno della parrocchia come voce attiva. Perché pensate, prima del Vaticano II abbiamo detto, il laico non aveva voce in capitolo all'interno della parrocchia. Alla luce del Concilio Vaticano II si è data questa predisposizione nel Consiglio Pastorale Parrocchiale, ma non come obbligo. All'interno dei canoni che vi ho consegnato, in special modo, questo oggi sottolineiamo la genesi e la fonte proprio del canone 536, comma 1, 2 e 3. Nel comma 1, 2 e 3 del canone 536 ci viene proprio spiegato che cos'è il Consiglio Pastorale Parrocchiale, ma in special modo si specifica una cosa fondamentale, cioè non vi è la obbligatorietà di tale canone, di tale consiglio all'interno né della diocesi né della chiesa particolare che sono le parrocchie. Questo perché? Perché il canone non poteva rendere un consiglio con valore obbligatorio, perché si parla in questo ambito dell'ambito pastorale. Allora nella pastoralità non vi sono delle obbligatorietà, non avrebbero senso. Mentre invece dall'altra parte, se poniamo il Consiglio Pastorale Parrocchiale sullo stesso piano del Consiglio Affari Economici, ecco che vediamo lì invece la obbligatorietà di tale canone. Perché il Consiglio Affari Economici è fondamentale ed obbligatorio, sia a livello diocesano che a livello della Chiesa particolare che sono le parrocchie? Perché bisogna, oggi come oggi, alla luce subito dopo il Concilio Vaticano II, mettere alla luce di tutto il laicato, e i presbiteri, i diaconi, di coloro che prendono parte all'interno della parrocchia, delle fonti economiche della parrocchia. Quindi è bene che l'aspetto economico venga conosciuto da parte di ogni fedele laico, onde evitare degli abusi in qualsiasi ambito e in qualsiasi campo. Allora andiamo a vedere questa novità. La parola consigli viene rielaborata come segno di piena collaborazione laicale per il bene della Chiesa prima diocesana e poi quella parrocchiale, sottolineando il suo elemento fondamentale, che è quello della sinodalità. Vi ricordate, l'altra volta abbiamo parlato proprio della sinodalità, abbiamo terminato con questo termine proprio, sinodalità. Si parla della sinodalità perché? Perché, vedete, il canone è chiaro, la parrocchia non deve essere altro che la fotocopia della diocesi, perché è una chiesa in piccolo. Nella diocesi c'è il vescovo che è chiamato a scindere la propria decisione se essere favorevole o non favorevole all'attuazione di tale consiglio. Dall'altra parte, all'interno della parrocchia, vi è il parroco, che anch'esso poi sarà favorevole o non favorevole a istituire tale consiglio all'interno della parrocchia. Ma è sempre e tutto che parte ed arriva al parroco come propria iniziativa. I consigli pastorali, articolati secondo i principi ecclesiologici di comunione, vi ricordate l'altra volta abbiamo parlato della Chiesa comunione, della comunionalità, diventa un'immagine significativa del Vaticano II come valido elemento di innovazione pastorale. Miragoli, un canonista, sottolinea questo e dice: l'importanza della collaborazione tra presbiteri e laici serve per la edificazione della Chiesa e per la diffusione del Regno di Dio. Faccio una piccola postilla. Ci tengo a sottolineare questo che dice Miracoli, perché è una cosa, una novità del Vaticano II che ha portato un miglioramento, ma noi siamo rimasti ancora forse prima del Concilio, perché guardate, l'importanza della collaborazione, si parla di collaborazione, quindi il Vaticano II mette sullo stesso piano, ecco la novità istituzionale, perché noi parliamo di novità. Se prima nella Chiesa vi era la concezione piramidale, oggi, alla luce del Concilio Vaticano II, quella piramide è stata abbattuta, ma siamo tutti quanti sullo stesso piano. Ora però, vi ricordate quando l'altra volta abbiamo detto che ognuno deve essere missionario all'interno del proprio ruolo? Quindi, se io sono mamma di famiglia, non mi posso mettere al posto del parroco, come il parroco non può venire a comandare a casa mia, nella mia famiglia. Cioè, ognuno deve vivere la sua missionarietà, ma nel suo stato di vita. Ora, quando si parla di collaborazione, presbiteri e laici vengono messi tutti sullo stesso piano, per ognuno nella propria indole, cioè nella propria vocazione battesimale a cui siamo stati chiamati. Cioè, io consacrato non mi posso mettere, sarò sullo stesso piano del laico, ma nella mia funzione di consacrato. Io non potrò mai mettermi nei panni del laico, come il laico non si potrà mai mettere nei panni del consacrato, perché ognuno è chiamato a vivere la propria indole. Però si parla di collaborazione, ecco lo stesso piano, però con un unico intento, che qual è? Quello della edificazione della Chiesa e quella della diffusione del Regno di Dio. Se in un regno i propri membri sono divisi al suo interno, questo regno prima o poi finisce. Ecco perché il Vaticano II sottolinea questa collaborazione. Se prima il laico doveva solamente sottostare, oggi è chiamato ad esprimere il proprio parere, e quel proprio parere viene preso altamente in considerazione. Poi, ovviamente, chi è che è posto da Dio a capo di quella porzione di popolo di Dio che è la parrocchia, alla luce dello Spirito Santo, è chiamato a prendere delle determinate decisioni per il bene della sua parrocchia a cui è stata affidata. Alcuni commentatori dicono: radicamento degli organismi dei consigli pastorali trae origine nella tradizione delle prime comunità cristiane. Si può parlare, possiamo dire, già di consiglio pastorale nelle prime comunità cristiane. Ecco, Padre Basta l'altro sabato cercava all'interno della scrittura qualcosa inerente ai laici, ci è riuscito molto, direi molto bene. Nel diritto canonico ci dobbiamo un po' sforzare, ecco, di trovare dei riferimenti biblici, sono proprio pochi, però dove ci sono è bene sottolineare. E alcuni commentatori proprio dicono questo, che le prime comunità cristiane non facevano altro che dei consigli pastorali parrocchiali, perché in sé non c'era la parrocchia, però le prime catacombe, i primi cristiani si ritrovavano nelle catacombe, cioè le prime catacombe dovevano essere paragonate a delle semplici parrocchie, dove c'era chi era che chiamato a svolgere il ruolo di lettore, il ruolo di accolito, coloro che portavano il pane eucaristico agli ammalati, a coloro che non potevano riunirsi all'interno di questi luoghi dove si celebrava le prime forme di eucaristia. Però si prendevano delle decisioni, si chiamavano delle assemblee generali, si chiamavano, e quindi non erano altro che dei piccoli consigli pastorali parrocchiali dove si prendevano delle decisioni sulle prime comunità nascenti. Alcuni termini che si possono riferire al consiglio pastorale parrocchiale, ma sarebbe un abuso dire che questi termini che ora andremo a commentare, dire che erano dei consigli pastorali parrocchiali come li intendiamo noi oggi, perché ad esempio il primo termine sono le fabbricerie. Che cos'erano queste fabbricerie? Era un organo che provvedeva alla conservazione dei beni culturali delle parrocchie. Cioè erano degli uomini, delle donne, che si riunivano tra di loro e si occupavano di un piccolo aspetto della parrocchia, della diocesi, cioè si occupavano solo dell'aspetto dei beni culturali. Secondo elemento, giunta parrocchiale. La giunta parrocchiale era presieduta da un laico che coordinava nell'ambito parrocchiale le diverse attività delle varie associazioni, faceva un po' da coordinatore. Pensate, Facciamo degli esempi. L'Azione Cattolica, il rinnovamento dello spirito, gli scout hanno bisogno di un laico coordinatore. Questo laico coordinatore è chiamato ad essere quel tradunion, di unione tra tutti quanti i gruppi, perché le notizie vengano semmai conosciute a tutti quanti i gruppi. Ecco, era una specie di giunta parrocchiale, però il laico che aveva questo compito era uno studioso, colui che è chiamato a deliberare, cioè le notizie che gli pervenivano dal parroco dovevano essere comunicate istantaneamente a tutti quanti gli altri gruppi, ma soprattutto aveva un compito fondamentale, che è quello di vedere i diversi bisogni e le problematiche dei singoli gruppi e riportare, no? Faceva quella specie di unione tra il parroco e i diversi gruppi. Altro punto, consiglio parrocchiale. Consiglio parrocchiale si avrà solamente quando, ad esempio, è nata l'Azione Cattolica, come consiglio generale. Era una specie di consiglio dove, ad esempio, nella linea italiana, ecco, si riunivano i diversi responsabili di tutte quante le azioni cattoliche diocesane, nazionali, si riunivano in questo consiglio, che veniva chiamato consiglio parrocchiale, ma in sé non era legato ad una parrocchia, perché era legato a una parrocchia molto più grande, che era quella, ad esempio, della diocesi italiana. Quarto punto, la consulta parrocchiale. Era l'organo di cui il parroco si avvaleva per la conoscenza, il controllo, il coordinamento dell'apostolato organizzato dai laici. Quindi era convocato e presieduto dal parroco tale consulta, perché serviva che ogni singolo rappresentante di gruppo facesse conoscere non solo al parroco, ma a tutti i singoli componenti, ciò che veniva svolto all'interno dei propri gruppi. Urresti, che è un grande canonista, dice: ci troviamo davanti ad una totale novità istituzionale. Andiamo a vedere il canone 536. Adesso entriamo proprio all'interno del canone. Vedremo la genesi e lo sviluppo di questo canone. Dice: il consiglio pastorale parrocchiale è un organismo che trova la sua fonte istitutiva nel Concilio Vaticano II e la sua prima disciplina giuridica all'interno del codice di diritto canonico. Quindi due fonti fondamentali: fonte teologica, fonte giuridica. Fonte teologica, che ci viene dal Concilio Vaticano II, e vedremo tutti quanti i diversi documenti che ci hanno portato a questa, a comprendere. L'altra volta abbiamo scorso qualche documento, ma per capire in linea generale. Ora questi altri documenti ci aiuteranno a capire perché noi intendiamo tale consiglio una novità e non un qualcosa del passato. Quindi fonte teologica legata al Concilio Vaticano II, fonte giuridica legata al codice di diritto. L'Apostolicam Acutositatem dice: nel primo documento conciliare viene sollecitata l'istituzione di consigli pastorali in sede diocesana. In esso si asserisce che nelle diocesi, per quanto è possibile, vi siano dei consigli che aiutino il lavoro apostolico della Chiesa, nei quali collaborano convenientemente clero, religiosi e laici. Questi consigli potranno giovare alla mutua coordinazione delle varie associazioni ed iniziative dei laici, nel rispetto della propria indole e dell'autonomia di ciascuna, sempre legato a clero, religiosi e laici. Christum Dominus continua: raccomandava vivamente la costituzione del consiglio pastorale come grandemente desiderabile. Perché la Christum Dominus, che è nata all'interno di un contesto, sarebbe lungo da spiegarlo, però un contesto, possiamo dire, un po' di contestazione, la Christum Dominus cosa fa? Non fa altro che sottolineare non tanto la obbligatorietà di questa creazione del consiglio, ma la opportunità della creazione. Perché? Perché alcuni critici dicevano: gli uomini erano legati all'interno delle prime forme di confraternite, quindi le confraternite avevano un ruolo e i laici, maschi, uomini, potevano esprimere un proprio ruolo, un proprio modo di pensiero all'interno delle proprie confraternite. Le donne, come diceva la Christum Dominus, e riprende proprio l'importanza del dire ecco perché all'interno di tali consigli ci devono essere uomini e donne, le donne erano completamente messe da parte. Allora dice, dicono questi autori, se noi togliamo il consiglio pastorale parrocchiale, le donne come possono esprimere il proprio parere all'interno della parrocchia?
In tanti modi, cioè io non ci sono mai stata, però penso che mi so dare il parere su
sì, ma se non c'è su quello che
sì, ma quando lo puoi dire? Vai dal parroco, lo bussi, dici Don V, così, così, così. Allora, se, dicevano questi autori, il consiglio pastorale diventa un'opportunità per poter dare voce non solo agli uomini, ma anche alle donne di esprimere il proprio parere. Se gli uomini possono continuare ad esprimere il proprio parere all'interno delle antiche confraternite, le donne, se togli il consiglio pastorale parrocchiale, come all'interno della parrocchia possono esprimere il loro parere, il loro contributo per la crescita parrocchiale? Andando a bussare dal parroco, dici tu. Ma rimane là, tra te e il parroco. Cioè gli altri non sapranno mai il tuo modo di vedere. Ecco perché si sottolinea, ecco l'opportunità del consiglio pastorale parrocchiale, che in sé non è una stupidaggine se noi ci facciamo caso. Cioè noi pensiamo che sia un consiglio tanto per, ma acquista un ruolo fondamentale alla luce dell'aspetto giuridico, perché poi tutti questi aspetti devono essere messi per iscritto, vanno firmati, controfirmati, andrebbero poi riletti ogni qualvolta si viene a creare una nuova giunta parrocchiale, per vedere tutti quanti quegli elementi che erano stati scritti, se sono stati messi in pratica, se sono stati messi da parte, se sono stati superati, se è stato fatto qualcosa di nuovo. Ecco, non è una cosa tanto semplice.
Un'esperta di finanza, per esempio, donna.
Certo, e per questo si dice, ecco perché quando l'altra volta abbiamo parlato del consiglio pastorale però per gli affari economici, ecco che là si sottolinea ancora di più l'indole laicale. Perché se un uomo e una donna esperti in materia amministrativa, materia bancaria, che sono esperti in queste materie, ben venga il loro aiuto all'interno di questi consigli, perché il parroco non è onnipotente, il parroco non ha tutte le conoscenze possibili e immaginabili. Noi studiamo teologia, dell'aspetto economico, per quanto ne possiamo conoscere, ma non sarà mai in modo approfondito come un laico e una laica che lo svolgono come un proprio mestiere, un proprio lavoro, una propria vocazione. Quindi ben venga il loro contributo all'interno di tali consigli. Ecco perché allora si sottolinea questa opportunità, dice opportuno allora la creazione di tale consiglio. Andiamo avanti. Ad gentes dice, al fine di meglio coordinare le iniziative, invita il vescovo a costituire per quanto è possibile un consiglio pastorale di cui devono far parte chierici, religiosi, laici attraverso scelti delegati. Ecco perché noi all'interno del nostro consiglio pastorale parrocchiale mandiamo i delegati, mica andiamo tutto il gruppo, mica tutti i catechisti vanno, no, si mandano i delegati dei catechisti. Mica chiediamo a tutto l'oratorio di partecipare, no, ci sono i delegati, perché i delegati si devono fare, vedete che ritorna poi alcuni rifacimenti del passato, quando abbiamo parlato prima della giunta parrocchiale, si fanno questi delegati che fanno da ponte tra il gruppo e il consiglio pastorale parrocchiale. Omnes Christi Fideles dice, si intendono proporre principi e criteri di ordine generale per aiutare i vescovi diocesani nell'attuare il loro compito nella costituzione e nel modo di procedere del consiglio pastorale. Ora, cosa sottolinea l'Omnes Christi Fideles? Che il vescovo deve discernere se è bene o non è bene creare tale consiglio a livello diocesano. Cioè, potrà ritenere opportuno una creazione di tale consiglio a livello diocesano, ma non ritiene opportuno che ogni singola parrocchia della diocesi abbia un consiglio pastorale parrocchiale. Mettiamo una parrocchia di 30 abitanti, 20 galline e 10 papere. Che si crea a fare il consiglio pastorale parrocchiale? È un aborto. Ebbene, che si fa? La giunta comunale, la giunta parrocchiale. Cioè, io parroco, convoco l'assemblea dei fedeli quando si devono prendere delle determinate decisioni. Cioè, diamo voci a tutti. Che senso ha che io mi faccio? Tutto il paese si sente messo. Ecco perché, vedete, cioè. Quella si chiama assemblea parrocchiale, non è consiglio. Però vedete il canone come deve essere inserito, incarnato all'interno della propria realtà in cui viviamo. Ecco perché il canone non parla di obbligatorietà. Vedete, è molto semplice da capire. Non si può rendere obbligatorio un qualcosa che poi diventa un aborto in determinati luoghi. Sarebbe sciocco. Ecclesia e Mago dice: sotto il profilo dell'efficienza delle strutture per la cura delle anime, il vescovo considererà come di tipo ottimale quella parrocchia nella quale i laici partecipino in conformità del proprio ufficio al consiglio pastorale parrocchiale. E questo praticamente ripete ciò che abbiamo detto. Allo scopo di rendere più efficiente però l'attività del consiglio pastorale, sia parrocchiale che diocesano, il vescovo può stabilire che, richiedendo il bene dei fedeli nelle singole parrocchie, vengono costituiti tra le altre necessarie opere di apostolato anche i consigli pastorali parrocchiali. Cioè, per rendere più efficiente proprio l'attività del consiglio, il vescovo deve discernere se ci sono già diversi consigli. Che senso ha crearne un altro? Potenziamo già quei consigli che ci sono. Noi a volte siamo i grandi paladini del distruggere ciò che troviamo prima di noi, mentre non dovremmo fare così. Dovremmo almeno per un anno, due anni, vedere il bene che si è costruito in precedenza, prenderne il buono, contribuire con il tuo di buono che metti a disposizione della comunità e mettere da parte ciò che riteniamo che non è opportuno. Ma non è che si crea il nuovo consiglio pastorale parrocchiale, tutto ciò che è stato fatto prima si abolisce, tutto perché non è stato fatto nulla di bene, andiamo avanti. Non siamo noi i salvatori della patria, questo è bene che ce lo mettiamo in testa.
Ci sono anche delle parrocchie dove non c'è.
Sì. La mia parrocchia a Salerno, 400 abitanti, comprese le papere, che senso ha il consiglio pastorale parrocchiale?
E quindi le necessità di quella parrocchia, gestite?
C'è la consulta parrocchiale. Mensilmente si fa questa consulta dove ognuno può partecipare liberamente, si mette come sul foglio parrocchiale che c'è la giunta, ognuno va e dice la sua, il parroco prende le diverse posizioni. Certo, a questa giunta sono obbligati a partecipare i responsabili dei diversi gruppi e movimenti della parrocchia. È bene che poi si facciano da ponte, no? L'esegesi del canone: la potestà del vescovo diocesano e la funzione del parroco in relazione al consiglio pastorale. Vediamo. Che cos'è questo consiglio? È uno strumento prezioso e privilegiato, dice il canone. Perché? Bisogna vedere la preziosità di tale consiglio, cioè vedere gli aspetti positivi che vengono ritratti da tale consiglio. Li abbiamo tratti fino ad adesso, quindi dare voce a una pluralità di popolo, mettere in campo ogni tipo di propria vocazione per il bene della parrocchia. Perché si parla di privilegiato? Perché, come abbiamo visto prima, non è un qualcosa comune a tutte le parrocchie. Quindi chi è che ce l'ha deve sentirsi privilegiata, perché sempre grazie al parroco viene data voce a una moltitudine di popolo. Ma anche in una parrocchia di 50.000 abitanti, io parroco posso decidere che non è opportuno la creazione di tale consiglio. Cioè, io sono libero di prendere tale decisione. Certo, se poi non la prendi come decisione perché è un tuo cruccio, è un tuo piccio, perché vuoi comandare tu, non è buona come cosa. Devi sempre guardare la finalità. Secondo punto, rappresenta tutta la comunità parrocchiale. E tutta la comunità parrocchiale è rappresentata. Unità di fede e diversità di carismi e di ministeri. Quindi ognuno è chiamato a portare del buono del proprio gruppo, della propria associazione, del proprio movimento carismatico per il bene di tutta quanta la parrocchia. Ad esempio, nel Consiglio Pastorale Parrocchiale si decide di organizzare la Settimana Santa. Ogni gruppo esprimerà proprio parere su come il proprio gruppo vuole vivere quella settimana ed esprime il proprio parere. Ecco, la pluralità aiuta ad una creazione ancora migliore il tutto. Organismo di...
Prego.
Sì. Poi, vedi, però il canone non parla della libertà del parroco, no? Ma sottolinea però prima del parroco sentito il vescovo. Cioè, io vescovo diocesano, sono chiamato anche a vedere le mie parrocchie, no? Allora, nella parrocchia in cui io noto che il parroco non ha costituito il consiglio pastorale parrocchiale, un buon vescovo andrà dal parroco e gli dirà: caro parroco, perché non hai istituito il consiglio pastorale parrocchiale? Poi il parroco esprimerà le proprie motivazioni per cui non l'ha costituito, però potrà vivamente consigliare, ad esempio una parrocchia tanto grande, dice: guarda, istituisci il consiglio pastorale parrocchiale perché ti può essere di aiuto. Ecco, forse tu vieni da una realtà piccola dove prima non lo avevi, adesso stai in una realtà più grande. Poi bisogna vedere i diversi casi, adesso stiamo parlando in ambito molto generale, non possiamo entrare nello specifico. Organismo di comunione e di corresponsabilità. Perché si sottolinea l'importanza di questa corresponsabilità? Perché il consiglio pastorale rappresenta la parrocchia. Se la parrocchia va male, non va male per colpa del parroco, va male per colpa di tutti. Se la parrocchia va bene, non va bene per il compito del parroco, ma va bene perché è tutta la parrocchia che cammina bene. Ecco che si sottolinea la corresponsabilità. Cioè, ognuno è chiamato ad esprimere il proprio parere, ed è ben venga che questo accada, ma bisogna prendersi anche le proprie responsabilità, perché se io mi accorgo che la mia parrocchia va male, ho anche io la colpa. Cioè, io non è che mi devo togliere e mi devo mettere da fuori. Cioè, vabbè, la parrocchia sta cadendo, è colpa di quelli che l'hanno fatto. No, perché nella Chiesa facciamo parte tutti. Se la Chiesa cade, cadiamo tutti. Opportunità del Consiglio. In primo luogo, secondo il canone 512, il Consiglio pastorale è formato sia da chierici, quindi vescovi, presbiteri e diaconi, questi stiamo parlando del Consiglio pastorale diocesano però, sia da membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica. Quelle IVC-SVA vuol dire questo, il codice mette sotto forma di sigle, sia soprattutto da fedeli laici. Ciò significa che innanzitutto il consiglio pastorale è necessario come organismo di corresponsabilità nel quale anche i laici sono cooperatori. In realtà, se in una chiesa particolare vuol dire diocesi, o in una parrocchia, non esiste tale struttura di consiglio, non esiste alcun organo alternativo di corresponsabilità circa gli affari pastorali a cui i fedeli laici sono chiamati a dare il proprio contributo in virtù del loro sacerdozio battesimale. Secondo aspetto, che però conferma l'opportunità di tale consiglio, verte attorno alla considerazione, che a volte è ovvia ma non scontata, che i fedeli laici sono sia di sesso maschile che di sesso femminile. Se non esistesse il consiglio pastorale, le donne escluse dal sacerdozio ministeriale ordinato, questo ben venga, sarebbe anche allontanate dalla corresponsabilità e dalla consultazione sia da parte del vescovo che da parte del parroco in tutto ciò che riguarda le diverse opere pastorali, sia a livello parrocchiale e sia a livello diocesano. Ben venga dunque l'aiuto delle donne, questo lo dicono alcuni canonisti, non tutti, non solo circa le questioni culturali, come cita più volte il Concilio nella Costituzione Gaudium et Spes, ma questa piena collaborazione però deve avvenire anche in ambito ecclesiale, affinché i doni e i carismi propri delle donne siano riconosciuti ed influiscano anche nella corresponsabilità ecclesiale e nelle diverse forme di consultazione. A parte gli scherzi, ho fatto una risata, facciamocela. Però Gaudium et Spes proprio sottolinea il ruolo della donna. Ecco, viene messo nuovamente al centro. Terzo aspetto si vince dall'esperienza delle chiese particolari. In esse, quindi, delle parrocchie, soprattutto dove il sinodo diocesano si celebra raramente, cioè le diocesi sono chiamate anche a vivere dei sinodi, ma non tutti lo fanno. Quindi, soprattutto dice, dove questi sinodi sono scarsi, sarà necessario che lungo il tempo intermedio vi siano almeno un organismo di consultazione formato da chierici, da membri dell'istituto di vita consacrata, dai laici, che possa adempiere i compiti pastorali parrocchiali attribuiti al sinodo per il bene della comunità diocesana. Quindi si sottolinea quell'opportunità anche a livello diocesano come importanza. Infine, sarebbe molto opportuno che il vescovo diocesano, così anche il parroco, sia molto attento alle esigenze della propria comunità, sia a livello diocesano che particolare, con strutture di comunione. È bene che il vescovo diocesano, seppur non vigente la normativa della obbligatorietà del canone, del consiglio, è bene che si ponga però il quesito proprio se per il bene della diocesi e per lo sviluppo di tutta l'attività della parrocchia e della diocesi. Quindi vedete, il canone è molto chiaro, ciò che abbiamo detto oralmente viene riportato anche nel canone. Ci aiuta però il canone 127, che ci dice: quando dal diritto è stabilito che il superiore, per porre gli atti necessiti del consenso o del parere di un collegio o di un gruppo di persone, il collegio o il gruppo deve essere convocato ad norma del canone 166, cioè quando si tratta di richiedere soltanto il consiglio, non sia stato disposto altrimenti dal diritto particolare o proprio. Facciamo in questo modo. Il canone 127, adesso io ve l'ho tutto messo sopra il foglio, in modo tale che adesso ve lo spiego senza andare a rileggere tutto il canone, è inutile. Canone 127 però, allora che cosa? Vi aiuto dicendo solamente una piccola cosa. Allora, praticamente il canone 127 sottolinea un aspetto più, possiamo dire, pastorale. Perché? Sottolinea più l'aspetto pastorale perché praticamente vuole sottolineare in poche parole questo. Dove si tratta la creazione di consigli in ampio raggio, canone 127 non fa riferimento al consiglio pastorale parrocchiale perché è precedente alla creazione di tale consiglio, però già è preludio della nascita delle prime forme di consiglio. Canone 127 sottolinea e vuole mettere in rilievo solamente il ruolo dell'importanza di colui che è chiamato a svolgere il ruolo di collaborazione, cioè il ruolo del vescovo e il ruolo del presbitero. Perché? Perché dice, se il parroco e il vescovo guardano solamente al bene della propria diocesi, ma guardando a tale bene, fondando solamente sulle proprie conoscenze, sul proprio modo di applicare tali normative, non potranno mai volere il bene della propria realtà, sia diocesana che parrocchiale, se vengono esclusi e messi da parte tutti quanti gli altri documenti e soprattutto tutti quanti gli altri componenti della diocesi. Ecco perché allora dice di avere uno sguardo molto più ampio e richiama tutti quanti i documenti del Concilio Vaticano II. In tutto però si sottolinea con questa parola: fondamentale è ascoltare il consiglio presbiterale. Cioè il vescovo non potrà mai prendere una decisione da solo, deve sempre sentire. Una volta si chiamava il senato del vescovo, erano alcuni presbiteri, soprattutto di solito quelli un po' più anziani che hanno anche esperienza pastorale, no? A dare dei consigli al vescovo. Cioè il vescovo, prima di prendere delle determinate decisioni, è bene che ascolti il consiglio presbiterale. Ovviamente il canone dice di ascoltare, ma non di mettere in toto le decisioni che vengono prese all'interno di tale consiglio, perché il consiglio può dire A e il vescovo può fare B, però è come voto di consultivo. Entrambi i canoni 500 e 536, pur essendo obbligato il vescovo ad ascoltare tale consiglio, è libero di prendere le proprie decisioni e non è tuttavia obbligato ad attenere a tali norme. Cocco Valmerio dice: da queste parole possiamo concludere: il consiglio pastorale parrocchiale forma proposte ed offre queste proposte ad un altro soggetto, che rimane libero di accettarle o meno. Riuscite a comprendere? Questo soggetto non può essere altro che il parroco, che è, come ovvio, il soggetto che decide e al quale quindi i consigli sono solamente offerti. Precisamente per questa ragione il consiglio pastorale parrocchiale offre consigli al parroco. Precisamente in questo consiste l'aiuto e in questo consiste la sua finalità. I fedeli sono consultati in virtù della loro condizione di battezzati, dei carismi che gli sono propri, straordinari o più semplici o più, e più largamente diffusi. Per tale duplice titolo tutti i parrocchiani hanno il diritto e l'obbligo di pronunziarsi sulla conformità evangelica della parrocchia e della sua testimonianza. Come dicevi tu in modo precedentemente, no? Tutti siamo chiamati ad esprimere il proprio parere. Coloro che sono chiamati a stare all'interno del consiglio prendono parte a tale consiglio, ma Cocco Valmerio dice: non è che bisogna fare una setta, cioè solamente coloro che prendono parte a tale consiglio possono contribuire attraverso il loro consiglio, ma tutti, dice, i parrocchiani hanno il diritto e l'obbligo di pronunciare sulla propria conformità evangelica un proprio parere. Certamente in modo privato, tra virgolette, andranno ad esprimere al proprio parroco. Non c'è altra modalità. O le grandi consulte parrocchiali, ma sappiamo bene che quando si fanno quelle grandi consulte la voce viene data a pochi, perché anche il tempo è ristretto. Finiamo con la Christi Fideles Laici. Sottolinea: per quanto concerne le motivazioni, si deve rilevare che i fedeli laici sono costituzionalmente Chiesa e che all'interno della comunità della Chiesa la loro azione è talmente necessaria che senza di essa lo stesso apostolato dei pastori non potrebbe raggiungere la sua piena efficacia. Vedete il ruolo del laico? Però soprattutto il ruolo del laico viene chiamato ad esprimere un proprio voto. Voto che però è chiamato ad esprimere si chiama voto consultivo. Andiamo a vedere tale natura di consultività di tale voto. La funzione consultiva è di natura speciale perché illumina il pastore all'esame e alla soluzione dei problemi pastorali per arrivare ad una personale decisione, ma maturata attraverso il parere di tutti. Ecco perché ci vuole il consiglio e la natura consultiva del voto. Nella funzione consultiva di natura speciale, però, per favorire questo duplice servizio, cioè quello di pascere da parte del pastore e quello di partecipare attivamente da parte della comunità. E così, nella mente e nella volontà del legislatore, di colui che ha attuato tale canone 536, l'esame e la risoluzione dei problemi pastorali con il concorso di tutti, quindi laici e chierici, deve trovare il suo adeguato e strutturato sviluppo nella valorizzazione già convinta, ampia e decisa dei consigli pastorali parrocchiali, sui quali hanno giustamente insistito tutti quanti i padri sinodali. Questa è la genesi del canone. Se ci sono domande... siete liberi di fare. A volte l'aspetto del diritto canonico è a volte anche molto ripetitivo. A volte quando mi sembrava di scrivere sta tesi, mi sembrava di scrivere sempre le stesse cose. Però è bene vedere come non solamente un documento è stato scritto su questo, ma ciò che ci deve fare interrogare è proprio questo: com'è possibile che, per sottolineare tale importanza del laico, sono scritti tanti documenti? Perché vuol dire che è fondamentale questo ruolo del laico, perché se uno diceva solo un documento, allora vabbè, l'ha detto un documento, ma ci sono tanti altri documenti che dicono altro. No, ma vedete, questi documenti che abbiamo citato, voi avete visto, sono solamente delle piccole parti, ma sono documenti enormi che parlano di tante sfaccettature. Quindi bisogna andare a vedere all'interno di ogni singolo documento quella piccola parte che riprendeva proprio la parte del consiglio pastorale. Quindi vedete come è importante se viene citata dai diversi documenti. La prossima puntata, che non so quando sarà, invece vedremo un aspetto più fattivo, perché andiamo attraverso uno studio. Io in quest'ultima parte della tesi mi sono soffermato sulla attuazione, perché ora abbiamo visto le norme, però poi dopo bisogna andare a vedere come tali norme sono state applicate. Allora io ho fatto uno studio, però solamente in ambito italiano, perché se lo facevo in ambito mondiale sarebbe stato ancora più complicato, solo in ambito italiano, soffermandoci su tre diocesi: una diocesi del nord, una diocesi del centro Italia, una diocesi del sud, per vedere come tali norme codiciali del CIC, cioè del codice di diritto canonico, sono state applicate all'interno della diocesi, ma come poi la diocesi le ha attuate all'interno della propria, diciamo, struttura diocesana, e come abbia unito tali norme del codice alle norme diocesane. Quindi andiamo a vedere tutte quante queste piccole sfaccettature. Ovviamente il sud ha superato tutta l'Italia, perché infatti ho preso la diocesi di Milano, la diocesi di Fermo del centro Italia e la diocesi del sud, che ho preso la diocesi di Salerno, Campania, Cerno, nonché arcidiocesi, quindi che è attuato. Cioè, come? E vediamo soprattutto il sud. Prego, signor. Sì. Allora, ho preso prima tutta quanta la normativa del codice, poi sono andato nell'archivio della diocesi di Salerno, perché era molto più fattiva, e quindi ho preso tutti i documenti, i regolamenti di come sono stati attuati. Ho incontrato poi anche quello che si occupa proprio della, che lo conosca, un amico, e quindi mi ha aiutato anche a capire come tali norme sono state applicate. Fermo non ho potuto, cioè non sono andato personalmente, ma tramite un amico mio che è di quella diocesi. Cioè, perché ho preso queste tre diocesi? Perché ho preso queste tre diocesi perché hanno un qualcosa in più rispetto alla normativa codiciale, perché se prendevi una diocesi che non ha fatto altro che mettere in pratica solo le norme, che serviva? Invece bisogna prendere chi è che è andato oltre alla norma, in positivo però, sto parlando. E poi ho preso l'arcidiocesi di Milano, perché lì, poi vedremo, perché oltre a parlare di un consiglio pastorale, là addirittura si parla di consigli pastorali zonali. Cioè le foranie si incontrano, cioè ogni parrocchia sceglie all'interno del proprio consiglio pastorale parrocchiale tre referenti. Questi tre referenti vanno ad un unico consiglio, perché in quella forania tutte le parrocchie mandano questi tre in un consiglio zonale. Poi quel consiglio zonale andrà al consiglio diocesano, cioè in un burdello praticamente. Però ci aiuta a capire come la Chiesa è ampia nella sua. Quest'ultima parte cancellatela della parte, perché vabbè. Buona cena. Ciao.